Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, in diretta eccezionalmente dall'Aula Magna dell'Università Bocconi di Milano, ma sempre con voi che siete in macchina, siete a casa, dove volete. I numeri di telefono per chiamarci sempre gli stessi: 800 24 00 24, 349 238 6666 per i messaggi SMS, la mail lazanzara@radio24.it. Iniziamo come al solito con i titoli del TG2 che riassume la giornata.
Intervista esclusiva al TG2 Napolitano lancia un appello: impedire che rinascano forme di violenza che in un lontano passato l'Italia ha già conosciuto. Berlusconi resterà almeno ancora un giorno in ospedale, è stanco e sofferente, dicono i medici. Il premier: io miracolato, troppo odio contro di me. L'aggressore del premier dice: ho agito per motivi politici. Maroni: Berlusconi ha rischiato la vita. Alfano: non è solo il gesto di un folle. Bersani: condanna senza se e senza ma. Ondata di freddo sull'Italia, nevica soprattutto in Emilia-Romagna e in Abruzzo, tutte le scuole chiuse all'Aquila, una tromba d'aria nel Catanese fa danni e feriti.
Sentiamo anche i primi titoli di Studio Aperto.
Ancora una notte in ospedale per Berlusconi. Le conseguenze dell'aggressione, dicono i medici, sono più gravi del previsto. Il premier è dolorante, fatica a nutrirsi. Bonaiuti reagisce come un leone, ma si chiede perché tanto odio. L'ho colpito perché detesto la sua politica, ha confessato Massimo Tartaglia, il 42enne psicolabile che ha aggredito il premier. Mi hanno spinto, ricorda le urla dei contestatori.
Alfano: ho visualizzato la punta dell'aria, la sorgente del fiume d'eredità in cui tutti stiamo negando. E Silvio Berlusconi, ragazzi, simbolo indiscusso di quest'epoca senza dire.
Traccerò il profilo di un grande comunicatore, descriverò da vicino quel magnetismo che lo rende capace di instaurare un rapporto di fiducia con l'uomo della strada.
Mi stai dicendo che vuoi assassinare il Presidente del Consiglio?
Assassinare? Brutta parola.
Volevo sapere se conosci qualcuno che può vendermi delle armi.
Allora, io questo film non l'ho visto, il titolo è Shooting Silvio, uno delle tante schifezze prodotte negli ultimi anni sul Presidente del Consiglio, su Berlusconi, e fa parte di tutta quella categoria di film e di cose dette e scritte su Berlusconi, dell'anti-berlusconismo, diciamo, di professione. Dunque, io non mi sono affatto stupito di quello che è successo ieri a Piazza del Duomo. Non so voi, se anche un imprenditore raffinato, alla moda, conosciuto, e stiamo parlando dell'amministratore delegato del gruppo Prada, Patrizio Bertelli, consorte di Miuccia Prada, che abbiamo visto, non so quanti di voi l'hanno visto, l'altro giorno al convegno per la presentazione del nuovo partito di Francesco Rutelli, un partito che dovrebbe essere moderato e sicuramente lo sarà, con il suo maglioncino a girocollo nero che va tanto per la maggiore. Insomma, se uno come Patrizio Bertelli dice le parole che ha detto, e sentiamole.
Cosa vuol dire la società civile? Vuol dire la società civile di avere coraggio di rivoluzione, rivoltarsi contro questo stato di fatti. Io, quando ho cominciato a lavorare, noi avevamo le brigate rosse in Italia, bisogna non dimenticarlo. C'è sempre stato qualche cosa di veramente grave in questa democrazia giovane, ma gli italiani hanno sempre saputo risolvere con una forza di carattere, con la capacità e soprattutto con l'iniziativa che è propria degli italiani. Quindi, signori, bisogna veramente creare le condizioni per buttare fuori questo signore dal Parlamento italiano.
E questo è Patrizio Bertelli, non è uno dei centri sociali, il quale paragona sostanzialmente il pericolo che oggi rappresenta Berlusconi al pericolo che ha attraversato l'Italia con le Brigate Rosse. Se una commentatrice raffinata come Barbara Spinelli, anche lei curiosamente come Bertelli con una folta chioma bianca, paragona Berlusconi a Hitler, leggo da un'intervista rilasciata al Fatto domenica, se non sbaglio. Siamo in una fase estrema, ricordate il discorso fatto da Churchill ai comuni nel 1936, mentre le potenze europee si chiedevano cosa avesse in mente Hitler, che in questo caso secondo lei sarebbe Berlusconi. Lui affermò che era finito il tempo delle mezze misure, degli espedienti, dei sedativi, ma si era già entrati nel tempo delle conseguenze. Il Partito Popolare Europeo non ha reagito, non si è alzato una voce contro ciò che ha detto Berlusconi. In parte si tratta di una forma di appeasement, la tendenza a raccomodarsi con i regimi autoritari. Insomma, se due personaggi come Patrizio Bertelli e come Barbara Spinelli utilizzano queste parole, come ci può stupire che poi un pazzo tira un oggetto in faccia al tiranno? Prima o poi deve accadere per forza, è inevitabile. E come ci si può stupire della reazione di Antonio Di Pietro? Io personalmente lo vado dicendo da mesi, da due anni. Dice Di Pietro solidarietà a Berlusconi, ma in fondo lui è l'istigatore.
E io ho detto e ribadisco, perché non intendo iscrivermi al club dei buonisti di convenienza né degli ipocriti, che il clima di esasperazione, di rabbia, di disagio, di ribellione da parte di migliaia di lavoratori è lì e che si legge palpabile ogni giorno nelle piazze, nelle fabbriche, sopra i tetti, nei campanili, perché c'è gente che non arriva a fine mese, gente che è senza lavoro, ditte e imprese che sono abbandonate a se stesse. C'è una politica governativa che ha pensato in questi mesi soltanto a se stessa e ha obbligato il Parlamento soltanto a fare leggi che servono ad alcuna.
Ma aggiunge questa mattina a Radio 24.
Io sostengo che questo governo stia portando avanti una politica fiduista, nel senso che fa gli interessi di un gruppo di persone che ha occupato il potere per proprie ragioni personali, fascista perché appunto è anche un po' xenofobo, perché appunto applica due pesi e due misure a seconda del colore della pelle, a seconda dello stato sociale, a seconda degli interessi che ne sono accorti. Questo l'ho detto e lo ribadisco.
Insomma, quando uno da mesi continua a dire che qui siamo di fronte a un governo piduista, non è solo una critica politica, cioè non c'è solo la critica a quello che fa il governo Berlusconi, c'è in fondo il dichiarare all'Italia che c'è qualcuno da abbattere, c'è qualcosa da affossare con tutti i mezzi possibili, almeno io così la interpreto. D'altra parte, lo stesso Di Pietro, qualche giorno prima di quello che è accaduto ieri, aveva evocato la possibilità di violenza in piazza.
Siamo preoccupatissimi e stiamo mandando un messaggio disperato e quasi ultimativo a questo governo. O si ravveda per tempo o dalle manifestazioni di piazza si passerà prima o poi agli scontri di piazza, cosa che noi non vorremmo, non vogliamo. C'è un clima da scontro di piazza se continua in questo modo ad essere sordo il governo di fronte alle aspettative, alle richieste, ai bisogni dei cittadini. Prima o poi ci scapperà anche l'azione violenta se questo governo non si assume la responsabilità di dare risposte.
Questo Di Pietro, ma Di Pietro non è l'unico, perché c'è anche il presidente del Partito Democratico, Bindi, come giustamente questa mattina ha scritto Mario Calabresi sulla Stampa, uno dovrebbe esprimere solidarietà, in questo caso senza se e senza ma. Invece non è così. Rosy Bindi.
Penso che di questo clima che è venuto a crearsi nel nostro paese sia in parte responsabile anche il Presidente del Consiglio, che da mesi attacca in maniera violenta tutte le istituzioni della nostra Repubblica, la nostra Costituzione, e che io credo che tornando presto al servizio della nazione anche lui faccia come tutti noi la propria parte per riportare un clima civile di confronto.
Allora, la questione è molto semplice. Secondo me c'è una differenza abissale, e qualsiasi persona di buonsenso dovrebbe rimarcarla, tra la contrapposizione politica anche forte, anche virulenta, e la violenza. Le frasi pesanti del Cavaliere a Bonn, per esempio, che dopo risentiremo, o quelle sugli scrittori di mafia da strozzare, sono cose criticabili. Ma cosa c'entra questo con un oggetto, un duomo, un oggetto di quelli che si prendono alle bancarelle tirato in faccia al Presidente del Consiglio o a chiunque?
E chi è l'istigatore di tutto questo? Quale tipo di politica, quale tipo di dichiarazione? Questo signore, chiamiamolo così, metaforicamente indichiamolo come signor Di Pietro, la prima notizia che dice è che l'istigatore è il Presidente del Consiglio. Io mi chiedo, con tutto il rispetto naturalmente per la libertà e la democrazia, ma chi vota per Di Pietro? Ma cosa vuole questo Di Pietro? Cosa vuole Di Pietro che pochi giorni fa ha detto in piazza che bisogna richiamare la piazza con la violenza per cacciare Berlusconi? Questi sono i risultati del signor Di Pietro, certamente, ma anche di quella stampa, di quel tipo di informazione, di quella politica, vabbè, certamente che non è dell'area moderata, verrà dall'estremo comunismo, verrà dall'estremo dell'accidente a loro, va bene, che stanno portando questo clima di violenza.
Beh, ieri Emilio Fede è andato in onda per una quarantina di minuti più o meno su questi toni. 800 24 00 24, direttamente dalla redazione del Fatto, un giornale che qualcuno considera manettaro, Luca Telese, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora Luca, c'è un'interpretazione di quello che è accaduto ieri, che è questa: è solo il gesto di un pazzo e non ha niente a che fare con il clima che si è creato intorno al Presidente del Consiglio. Il fatto di dipingerlo come una sorta di Hitler, Videla, eccetera, non ha niente a che fare con un tizio che prende un oggetto e glielo tira in faccia. Tu che dici?
Io dico questo, quando un pazzo, un fan, sparò John Lennon, non c'era nessun clima d'odio che avesse generato quel gesto, ci fu un gesto violento e lui addirittura disse: stai per entrare nella storia. I mitomani di quel tipo, cioè dei mitomani che non agiscono con una logica politica, agiscono con una logica suicida, no? Vanno lì, si espongono a un linciaggio, non hanno un piano di uscita, cioè vanno per uccidere, per colpire, per ferire, per insultare, ma non pensano a che cosa accadrà loro dopo, non possono essere considerati prodotti di un odio politico, non hanno letto un editoriale di Antonio Di Pietro e poi si sono risoluti a colpire, sono dei matti, il che non vuol dire che non si debba discutere sulla violenza del linguaggio verbale e della battaglia politica, però non si riesce a stabilire, è difficile stabilire un collegamento e secondo me è molto improprio fra Tartaglia e, che ne so, uno che ha detto che Berlusconi deve essere processato, almeno
così, io non so,
sono molti che dicono: ah, però su Facebook 20.000 persone hanno scritto ha fatto bene a spaccargli la faccia. A parte il fatto che voglio dire chiaramente che questa è una cosa demente, stupida, oscena e politicamente,
ma su Facebook c'è qualsiasi cosa, su Facebook c'è qualsiasi cosa
politica, però su Facebook esattamente, io faccio un esempio, è come i cessi degli autogrill, non si fanno processi politici perché qualcuno scrive sui cessi degli autogrill degli insulti contro qualcuno. No,
infatti, no? Io mi stupisco che il governo pensi di fare un provvedimento per oscurare i siti di Facebook, questa è una stupidaggine, d'altra parte non credo nemmeno sia possibile farlo, perché poi ne spunterebbero altri sotto un altro nome, sarebbe una caccia continua senza senso.
La proprietà di Facebook, fra l'altro, è sottoposta alla giurisdizione americana, per fortuna, aggiungo io, e questa è un'altra violenza, cioè dopo che un pazzo che non ha nessun collegamento con le organizzazioni politiche, con i movimenti di opinione anche più radicali anti-Berlusconi, ha fatto un gesto sconsiderato, allora bisogna che l'opposizione non parli più, che Facebook venga oscurato, che la rete sia censurata.
No, che l'opposizione non parli più non lo dice nessuno. Però non lo dice nessuno che lo pensi.
Di Pietro, che è un manettaro, un assassino, uno che ha insultato, ha arrestato le persone per fare carriera. Se domani uno spostato si butta contro Di Pietro, diremmo è colpa di Berlusconi o di Letta? Io non lo direi, lo considererei insensato. Il nostro giornale ha censurato qualunque forma di violenza politica, verbale, diciamo di tipo che rappresentasse il vilipendio o l'istigazione delinquere contro Berlusconi. Abbiamo fatto un comunicato su internet molto duro.
Però scusami Luca, non basta dire questo, perché quando uno oltre alla solidarietà aggiunge un se, un ma, però Berlusconi è l'istigatore, le frasi dette da Berlusconi sulla Corte Costituzionale, sui giudici di sinistra sono un'istigazione alla violenza, insomma non è proprio la stessa cosa, no?
Ma io penso che Berlusconi non abbia mai usato il linguaggio della moderazione politica. Io penso che Berlusconi dovrebbe, come dire, forse lui stesso pensare che il tono che lui ha usato, non voglio usare una catena di responsabilità, ma è almeno il 50%, vogliamo dire così, del livello dello scontro che si è alzato. Ma detto questo, quando siamo di fronte a una persona che da 10 anni prende gli psicofarmaci, non credo che una battuta di Previti, di Berlusconi, di Ferrara o anche di Di Pietro, di Gomez, di Telese possano cambiare qualcosa.
Però, cioè, aggiungo un'altra cosa.
Che agiscono in maniera diversa, secondo altre logiche.
Tu dici questo, però lo stesso Tartaglia non mi sembra così un pazzo allo sbaraglio. Dice: io le mie motivazioni sono politiche, l'ha detto oggi, pare, durante i primi interrogatori. Non mi sembra proprio lo squinternato che va in giro con le medicine in mano o il pazzo che possiamo trovare in un parco. Cioè, non mi sembra una persona certamente poco equilibrata, ma che lui stesso ammette di aver agito perché non sopporta Berlusconi, o no?
Scusa, scusate, ma se uno interroga la metà delle persone che sono considerati tecnicamente schizofrenici, avrà delle risposte perfettamente lineari. Io non ho dubbi che Tartaglia dica o aggiunga per una motivazione politica, solo che se prende 10 anni di psicofarmaci ed è sotto terapia da una psicoterapeuta, ci sarà qualcosa che non va nella sua testa.
Ma insomma, c'è qualcosa che non va nelle reazioni di Di Pietro, della Bindi o no?
Allora, l'opinione di Di Pietro è un'opinione che io non condivido, cioè nel senso, ma considero legittima, cioè che Di Pietro dica una cosa che io non condivido lo considero perfettamente legittimo, e che la Bindi dica non debba atteggiarsi a vittima, ma io lo considero una cosa che chiunque dovrebbe sottoscrivere, persino Buonaiuti, cioè siamo io
ho capito, ma questo avviene tre minuti dopo che uno c'ha una ferita in faccia. Non è un discorso che si può fare dopo che Berlusconi, tra l'altro lo stesso Berlusconi mi pare aver reagito in maniera piuttosto, magari c'è qualcun altro nel suo entourage che ha detto delle stupidaggini,
non è un discorso bello, non lo sottoscrivo. Io, guarda, sul mio sito, nel mio piccolo, ho scritto: quando ho visto Berlusconi ferito ho provato simpatia per lui, perché ho trovato una forza titanica in quest'uomo che si solleva sul predellino, si mostra probabilmente anche per evitare che ci siano gesti di rabbia, no? Si mostra,
qualcuno dice per mostrarsi alla telecamera, qualcuno è riuscito a dire per mostrarsi alla telecamera.
Per incontrare il rondolino, per mostrare, per far vedere sono vivo, non ci sono problemi, non facciamo follie, no? Io l'ho interpretato così, ma detto questo, se uno lo interpreta in un altro modo non è che va passato per le armi, non ha commesso un reato. Io ho trovato, per esempio, le nostre suscettibilità sono diverse, cioè ieri vedendo uno speciale TG1 in cui c'era Monica Maggioni e Cicchitto che accusavano la sinistra e non so quali nefandezze, la violenza verbale del linguaggio di Berlusconi è un fatto che credo anche un berlusconista o un berlusconiano intelligente deve riconoscere. Non siamo di fronte a un premier moderato. Quando uno dice che i giudici sono pazzi o sono violenti, allora se domani qualcuno spara a un giudice dobbiamo pensare che il mandante sia Berlusconi? Io non lo penso. Io credo
sì,
che
non è successo, non è un caso che non è successo, siccome Berlusconi dice le stesse cose da 15 anni.
No, non è un caso, e alla fine ieri non è successo neanche per Berlusconi, cioè i toni alti.
Un'altra volta era successo veramente.
Sono usati da 10 anni in questo paese. È anche successo che hanno sparato a Togliatti nel 1948, forse Togliatti ha detto andate vendicatevi oppure è colpa della Democrazia Cristiana, le parole di Togliatti sulla barella sono agli atti, furono non perdete la testa, cioè siccome esiste la violenza politica, esistono anche le paranoie dei mitomani, ce n'è una lunga costellazione, John Lennon, i misteri che riguardano Oswald, a parte se ci sono stati altri interventi o no, esiste il matto che tentò di tagliare la gola Oscar Lafontaine, cioè c'è una casistica molto ampia. Quando Lafontaine fu fra la vita e la morte ed era un passo dalla campagna elettorale, nessuno disse l'SPD è stata demonizzata dalla destra.
Sì, non so, però secondo me questi discorsi li possiamo fare, li potremmo fare tra un mese, tra due mesi, non adesso. Grazie.
Il linguaggio
grazie.
Di Berlusconi è moderato?
Secondo me è un linguaggio non probabilmente moderato, ma certamente non ha nulla a che fare con l'istigazione alla violenza.
La Zanzara.
Siamo qui di nuovo in diretta dall'Aula Magna dell'Università Bocconi di Milano, sempre con voi, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms come sapete 349 238 6666, direi i titoli del TG3.
Napolitano, impediamo che rinascano forme di violenza che l'Italia ha già conosciuto, stop all'esasperazione della polemica politica. Berlusconi in ospedale almeno fino a domani, il premier amareggiato per il clima di odio, il telegramma del Papa. Bersani, la nostra condanna della violenza è senza se e senza ma, polemiche su Di Pietro, Alfano, non è solo il gesto di un pazzo. Ce l'ho col premier, dice Tartaglia, l'aggressore da 10 anni in cura psichiatrica, polemica sulla sicurezza, ma per Maroni nessuna falla. No del CSM al processo breve, incostituzionale, il consigliere Aned attacca le toghe, non sono estranei al clima d'odio. Termini Merese si ferma, sostegno dei lavoratori Fiat a rischio del posto, nessuna conferma dell'interesse dei cinesi. La strage alla stazione di Viareggio, ecco la prima, per la prima volta le immagini che precedono la tragedia, morirono 31 persone. 30 anni fa nasceva il TG3, la terza rete, una rivoluzione nell'informazione TV, istituito un premio in memoria di Sandro Curzi.
Va bene, Sky TG24.
Berlusconi anche domani in ospedale, il medico dice fa fatica a mangiare.
L'aggressore è in isolamento, il dolore del padre, Sky TG24, dice mai stato violento.
Per Alfano non è stato un gesto isolato, siti pro Tartaglia, il governo pronto ad oscurarli.
Polemiche per le falle nel sistema di sicurezza, Maroni domani riferirà alla Camera.
L'appello di Napolitano, stop all'esasperazione, poi gli auguri del Papa al Premier.
Solidarietà dal mondo politico, ma il PDL insorge per le frasi di Di Pietro e la Bindi.
Processo breve, bocciatura dal CSM che parla di rischio tsunami sulla giustizia.
Rifiuti a Palermo e allarme rosso, si fermano anche gli addetti alla raccolta.
Iran, anche Ahmadinejad contro l'opposizione, ma le proteste continuano.
Calciopoli, Giraudo condannato a 3 anni per frode sportiva, 2 anni all'Anese.
L'imperatore Tiberio aveva donne di lusso, teneva un discorso sul ginocchio sinistro, poi emanava un editto. Leva di mezzo chi chiedeva giustizia o chi ne dava notizia.
Questa è una canzone di Daniele Silvestri, l'imperatore Tiberio, dedicata a Berlusconi. Di solito gli imperatori possono cadere anche per mano violenta. 800 24 00 24, le frasi incriminate secondo alcuni violente di Berlusconi, le ultime recenti ve le faccio ascoltare, perché ci sono molti ascoltatori che mi scrivono messaggi sulle frasi violente di Berlusconi, su Berlusconi in fondo istigatore. Io direi che, non dico che l'Italia è spaccata, ma quasi, c'è chi pensa per davvero che Berlusconi se la sia cercata in fondo. Berlusconi a Bonn.
Il Parlamento fa le leggi, ma se queste leggi non piacciono al partito dei giudici della sinistra, il partito dei giudici della sinistra si rivolge alla Corte Costituzionale, che ha 11 componenti su 15 che appartengono alla sinistra, perché i 5 componenti di nomina dei presidenti della Repubblica sono tutti di sinistra, in quanto abbiamo avuto purtroppo 3 presidenti della Repubblica consecutivi, tutti di sinistra. Quindi da organo di garanzia la Corte Costituzionale si è trasformata in un organo politico e abroga le leggi fatte dal Parlamento. Quindi la sovranità oggi in Italia, non credo di dire una cosa eccessiva, è passata dal Parlamento al partito dei giudici.
Poi Berlusconi che ha le palle, sentite.
Coloro che credevano in me oggi sono ancora più convinti di quello che stiamo facendo e soprattutto si dicono: mamma mia, ma dove troviamo uno che è forte e duro con le palle come il signor Silvio Berlusconi?
C'è chi pensa che il problema sia la sicurezza, avete sentito anche i titoli di Sky TG24, del TG3, io penso che questa della sicurezza sia una stronzata pazzesca, perché abbiamo visto centinaia di volte Berlusconi in mezzo alla gente, salutare con le mani, qui il problema della sicurezza secondo me non esiste in questo caso. Comunque sentiamo la Bonino.
La cosa più grave, insomma, è la non protezione del Premier. Insomma, mitomani ce ne sono stati, la storia ne è piena. Di violenti e di attentati a personaggi illustri o importanti che siano. Quello che mi pare però politicamente rilevante è come funziona la protezione del premier, la professionalità di queste reti di protezione.
La professionalità delle reti di protezione secondo me è un non problema per quello che riguarda Berlusconi, ma per quello che riguarda molti politici italiani. Cosa vi faccio ascoltare ancora? Direi Bertelli, sì, ancora Bertelli voglio farvi ascoltare, perché io vado fuori di testa quando qualcuno mette in mezzo i figli, quando uno prende spunto da parole dette ai figli per fare delle critiche politiche. È successo nel passato al direttore dell'Unità, che parlando in macchina con il proprio figlio di 10 anni, di 11 anni, ci ha fatto credere che il figlio gli ha chiesto: ma mamma, se lodo Alfano cosa significa? Che il Presidente del Consiglio può fare quello che vuole, il bambino di 10-11 anni. Anche Bertelli nel suo delirio contro Berlusconi l'altro giorno, la settimana passata a Parma, ha detto: mio figlio mi ha chiesto, ma papà, non si può fare l'impeachment nei confronti di Berlusconi?
L'opinione di tutti noi qui è di un disagio continuo per vedere un'opposizione che non fa opposizione, che non crea condizioni. E la prima domanda che mi ha fatto mio figlio di 21 anni, che fa filosofia, dice: ma non c'è uno strumento nella Costituzione per fare l'impeachment del Presidente del Consiglio? Questa è la domanda che dobbiamo porci.
L'impeachment nei confronti del Presidente del Consiglio. Va bene, questo era Patrizio Bertelli, 800 24 00 24. Prima di iniziare a sentire gli ascoltatori, un'ultima cosa, c'è chi sostiene che Berlusconi, quando ieri colpito è uscito fuori dalla macchina e si è messo sul predellino, in realtà l'ha fatto per farsi vedere dalle telecamere. Lo scrive Fabrizio Rondolino più o meno sul suo blog. La cosa che mi ha colpito di più delle immagini di ieri sera è Berlusconi ferito e sanguinante che esce nuovamente dall'auto blindata e cerca di salire sul predellino facendosi aiutare dalla scorta, e poi si guarda intorno, appare intontito, gli occhi sono vitrei e il sangue gli impasta il cerone. Eppure in una situazione del genere Tartaglia, per esempio, poteva non essere solo. La prima cosa che si fa è chiudere l'obiettivo in macchina e fuggire a tutta velocità. A Milano invece Berlusconi, per dir così, è immediatamente risorto e ha offerto in diretta il suo viso ferito alle telecamere. E sentite anche questa cronaca di Rai News 24.
Berlusconi stava risalendo in macchina, stava salutando la folla che dietro al palco dava insomma le sue testimonianze, eccetera. A un certo punto si è visto un oggetto, probabilmente di ferro, che lo ha colpito in pieno volto. A questo punto la sicurezza ha preso il Presidente del Consiglio, che si teneva il viso con una mano, e l'ha infilato immediatamente in macchina. Dopodiché però lui è voluto riuscire e a questo punto davanti alle telecamere si è fatto vedere con il volto insanguinato.
È fatto vedere dalle telecamere con il volto insanguinato. Va bene. Federico da Pisa, buonasera.
Sì, buonasera. Allora, tanto prima di tutto sono in disaccordo col fatto che si sia voluto far vedere dalle telecamere, perché uno che tiene all'immagine come lui non penso si volesse far vedere in questo modo. Pronto?
Sì, sì, la sento.
Ah, ok. E poi più che altro sono in disaccordo, diciamo, con le parole di Di Pietro, nel senso che forse sono un po' troppo forti in questo momento, però sono completamente d'accordo con le parole della Bindi, perché effettivamente lui non si deve
ma guardi che hanno detto la stessa cosa più o meno, no,
Più o meno, però Di Pietro ha usato delle parole molto più forti, e io sono dell'idea che non bisogna aspettare un mese per dire che Berlusconi non deve essere una vittima, ma è giusto farlo adesso, ed è giusto dire che non deve essere assolutamente una vittima.
Ma scusi, Berlusconi non ha detto nemmeno una parola, abbiamo letto delle cose dette da Berlusconi del relato, ma quale vittima? Magari la farà la vittima, non lo so, può darsi che succeda, ma per adesso la vittima mi sembra che faccia la vittima, a parte che è vittima di per sé, perché uno che c'ha un taglio in faccia e c'ha il naso mezzo spaccato è un po' vittima, o no?
Assolutamente, anzi mi dispiace per lui, non dico più di lui, ma dico delle persone che attaccano, che dicono è colpa della sinistra, è colpa di questo, è colpa di questo e di quello. Io mi ricordo, ora le frasi ultime di Berlusconi non mi ricordo, però mi ricordo è un coglione che vota a sinistra, che non è una frase così, diciamo, che viene detta così da tutti, diciamo, che è una frase che proprio pacifica il popolo, la politica.
Primo la frase non era esattamente questa, e anche se fosse stata questa è una enorme stupidaggine. Ma cosa c'entra questo con questo? Giustifica la violenza? È un'istigazione alla violenza?
Non giustifica assolutamente la violenza.
No, ma è un'istigazione, però... lasci perdere che non giustifica, ma è un'istigazione alla violenza secondo lei?
Assolutamente no, ma non penso neanche che la persona, questo, ora non mi ricordo neanche il nome, questa persona che da 10 anni è anche in cura, non penso che possa essere paragonato, come ha detto Bossi, al terrorismo e a queste cose qui. Io, avendo 26 anni, non conosco la storia delle Brigate Rosse direttamente, ma ho letto molti libri, molte cose. E paragonare il gesto di un folle con le Brigate Rosse, col terrorismo, mi sembra una cosa veramente eccessiva.
No, ma certamente ci sono state delle esagerazioni anche nei commenti, anzi sicuramente nei commenti di esponenti del centrodestra. La ringrazio. Franca Rame ha detto, anche lì pochi secondi dopo gli avvenimenti di Piazza del Duomo: questo ragazzo ha reso un grosso servizio a Berlusconi. Ora, magari Berlusconi prenderà l'80% delle elezioni regionali, non lo so, grazie a questa cosa, ma dire un secondo dopo che questo ragazzo ha reso un grosso servizio a Berlusconi, quando insomma pochi centimetri e uno poteva perdere l'occhio, non mi pare un grosso servizio. Daniele da Pescara, buonasera.
Salve, buonasera. Dunque, io sono un detrattore di Berlusconi, nel senso che non lo voto e... ho sempre cercato di cercare delle ragioni
di cercare ragioni sul suo fare e sui suoi obiettivi che conduce. Ora, il gesto è deprecabile e, come hanno già ripetuto, richiama quello che accadeva agli anni 60-70 fuori dall'università, dove i ragazzi si massacravano per un discorso politico. Io sono... ricevo la newsletter di Antonio Di Pietro, perché faccio parte e sono faccio parte diciamo dell'Italia dei Valori, e quindi questo. Lui ha intitolato quella newsletter in questo modo: chi semina vento raccoglie tempesta. Cioè è stato l'incipit, diciamo, il titolo, l'oggetto.
Vabbè, insomma, più o meno quello che ha detto da ieri, dopo esattamente alle 19 Berlusconi è stato aggredito alle 18:50 e 19 Di Pietro ha detto solidarietà, però Berlusconi è un istigatore. Insomma, più o meno la stessa cosa.
Cioè, io dico questo.
Insomma, lei che è un elettore di Di Pietro, Daniele, adesso devo dare la linea alla borsa. Lei che è un elettore di Di Pietro, il suo leader ha fatto bene a dire che Berlusconi è un istigatore oppure no?
Per me ha fatto benissimo.
Benissimo, va bene, ci sentiamo dopo. Eccoci qui di nuovo in diretta dall'Aula Magna dell'Università Bocconi di Milano, 800 24 00 24. Accanto a me Filippo Facci, giornalista di Libero e autore, oggi è un giorno particolarmente appropriato, di una biografia non proprio geografica di Antonio Di Pietro, Di Pietro, la storia vera, edito da Mondadori. Buonasera, ciao Filippo.
Buonasera a tutti.
Domanda dal pubblico, iniziamo con Andrea della Facoltà di Economia, qui sì, della Bocconi, prego.
Volevo dare la mia opinione sul istigatore o non istigatore. Secondo me la questione è leggermente diversa, cioè lui non è tanto istigatore, ma Berlusconi vive e sguazza nel clima di odio politico, perché è quello in cui riesce a vincere, è quello che preferisce, a mio avviso. Si pensi ai numerosi insulti che dà alle persone che la pensano in modo diverso da lui. L'ascoltatore di prima ha parlato di quando disse coglioni nel 2006 nella campagna elettorale agli elettori di sinistra. Possiamo pensare anche a ciò che ha fatto con Rosy Bindi, quando ha telefonato in diretta porta a porta e ha detto lei è più bella che intelligente. Dimostra un continuo disprezzo di chi la pensa come lui. Ciò in nessun modo giustifica l'uso della violenza nella vita politica.
Però crea, dice lei, un clima di violenza.
Giorno. Crea, sostanzialmente lui non va tanto per il sottile per far capire che non ha alcun rispetto di chi la pensa in modo diverso da lui. Almeno a mio avviso non ha alcun rispetto. Se poi vogliamo parlare di clima di violenza, chi parla sempre di scendere in piazza con le armi e Bossi.
Va bene, bene, grazie. Gaetano da Frosinone, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Ma io vorrei fare un discorso pacato, un po' articolato, nel senso che intanto separerei le questioni. La prima questione è che a Berlusconi va tutta la solidarietà e, come dire...
Ma quello è scontato, non ripetiamolo mille volte, no, altrimenti ognuno di noi che interviene deve dire che solidarietà a Berlusconi, quello è chiaro.
No, dico, la violenza deve essere assolutamente fuori dall'agone politico. L'Italia ha
C'è qualcuno
periodo...
che ha detto che non dà solidarietà, ce lo ricorda Filippo Facci, chi è Filippo?
Sonia Alfano ha detto che la solidarietà manco morta gliela dà.
Poi spieghiamo perché. Gaetano, lei invece la solidarietà la dà e già questo è un passo avanti.
No, non comunque. Solo, ma dico anche che la violenza deve essere, non deve far parte della vita politica nel nostro paese, che ha già vissuto parentesi nere e grigie nella sua storia di questo tipo, quindi deve essere assolutamente fuori da questo. Un altro discorso invece è parlare del clima che c'è nel nostro paese, clima che c'era anche il giorno prima di questo gesto di Berlusconi, che c'è oggi e che c'è. Ci sarà non so per quanto tempo ancora. E il clima che c'era fino a ieri era un clima di tensione che c'era nel paese, dovuto ad una situazione che si protrae ormai da 15 anni. Cioè, la radicalizzazione del linguaggio politico è una cosa che è avvenuta con l'avvento di Berlusconi in politica. Il nostro paese, la storia del nostro paese è fatta di contrapposizioni fortissime, fatte dalle forze politiche.
Lei dice la radicalizzazione del discorso politico c'è stato con Berlusconi, perché scusi, prima quando le persone andavano sotto il rafale a tirare le monetine, che cos'era quello? Una carezza, un qualcosa di tenero? Non è che la radicalizzazione del discorso politico è stata inaugurata da Berlusconi nel 94, Comunque, insomma, prego, continui.
Quello che voglio dire, ripeto, sono due discorsi diversi. Il clima politico che c'è oggi nel nostro paese...
Cioè, un'intera classe politica è stata dipinta per due anni come una classe politica di porci, di ladri e di lestofanti. Lei dice che Berlusconi ha inaugurato un clima di odio politico in Italia. Ma insomma.
Io dico che ha alimentato una radicalizzazione del linguaggio politico e io non ricordo, a mia memoria, ho 43 anni in Italia, seguo diciamo abbastanza attentamente la vita politica in Italia, ma anche nei paesi europei, leader politici che ricoprono ruoli istituzionali come quello che ricopre Berlusconi, che utilizzano un linguaggio colorito, forbito, aggressivo, radicale come quello che utilizza Berlusconi.
Forbito no, voleva dire un'altra cosa forse.
Colorito.
Cioè colorito e forbito sono due cose diverse. Comunque va bene.
Assolutamente sì, lo so perfettamente. Questo però non giustifica che né il gesto che è stato compiuto ieri, né in alcune circostanze il linguaggio stesso che usa Di Pietro nel contrastare Berlusconi.
Guardi, che Berlusconi sia un personaggio politico sui generis, una anomalia, lo abbiamo fatto notare mille volte anche nel linguaggio. Però io adesso, a memoria, negli ultimi 15 anni non ricordo un episodio politico violento nei confronti di leader di sinistra da parte di militanti o di gente che odia Bersani, odia D'Alema, odia Veltroni, che pure ci saranno, sicuramente se uno guarda su Facebook ci saranno pure i gruppi contro D'Alema, però non ricordo un episodio, nemmeno un episodio che riguarda la Lega in realtà, dirigenti, cioè non me lo ricordo un episodio di violenza politica. Comunque, la ringrazio Gaetano. Davide da Verona.
Buonasera Cucianin.
Sì, dica.
Niente, io volevo dire solamente quello che ho visto ieri sera. Io ho visto un uomo di una certa età, un 73enne, che è stato aggredito. L'ho visto spaurito, mi ha fatto veramente tenerezza. Ho visto un'altra persona che ha detto gli sta bene, se l'è meritato, se l'è cercata. Il discorso io Berlusconi lo considero un cittadino come me, come lei, tranquillissimamente. Quindi io la penso come Berlusconi. Se io fossi aggredito, allora per Di Pietro anch'io avrei torto se subisse l'aggressione. Cioè Di Pietro è una figura istituzionale e deve difendere tutti i cittadini, anche se la penso in maniera opposta alla sua. Stop. Punto.
Bene, bene, grazie Davide, grazie. 1939 800 24 00 24. Io ho detto prima, Filippo, che non mi sono assolutamente stupito di quello che ha detto Di Pietro 10 minuti dopo i fatti di Piazza del Duomo, anche perché è da mesi che trasmettiamo una rubrica, poi faremo ascoltare la sigla perché oggi non è il caso di mandare la rubrica su Di Pietro, in cui Di Pietro sostiene per esempio di non essere mai invitato nelle trasmissioni televisive, invece è presente ogni giorno in televisione. A proposito di regime, nel tuo libro hai elencato naturalmente tutti i modi in cui Di Pietro ha dipinto Berlusconi, per esempio?
Ma per esempio così qualcosetto, allora: nazista, fascista, razzista, piduista, antisemita, mafioso, Hitler, Videla, Dracula, Nerone, voglio fermare il diavolo, questo lo disse quando ai tempi dell'Odo Alfano nel giugno 2008, la mazza, ci vuole la mazza, a proposito di un'altra manifestazione che stava facendo, non mi ricordo adesso più per che cosa. E questo nello stesso periodo in cui metteva per iscritto, perché uno magari può dire no, ma insomma sono parole dal senso fuggite, e lui ha messo per iscritto in un libro frasi del tipo: per Berlusconi i magistrati rappresentano ciò che gli ebrei rappresentavano per Hitler, razza infame da eliminare, anzi dementi da mandare nei manicomi. Con il che io non è che allora ho spiegato che Di Pietro è corresponsabile del clima di odio eccetera eccetera, però insomma anche perché indicare esclusivamente alcuni come colpevoli, come hanno fatto in maniera egualmente demenziale secondo me anche alcuni del centrodestra, e parlo soprattutto di qualcuno di un certo giornale di centrodestra, e appartiene allo stesso clima, insomma fa parte dello stesso discorso complessivo. Però ecco, provando a rovesciare il discorso, posto che ci sia questo clima di odio politico che c'è, chi è che può tirarsene fuori? Forse la domanda può essere posta in questi termini, ovvero sia, e per fare il verso a quanto dicevi tu, cioè il verso, quando non c'è stato il clima di odio politico, forse solo negli anni 80 non c'è stato, perché c'erano i soldi, allora diciamo che hanno fatto un pochino da bromuro complessivo. Ma il punto è corretto, e rispondo dal mio punto di vista almeno a un ascoltatore di prima che è presente qui nell'Aula Magna, dire che, voglio dire, che ci sia una competitività da questo punto di vista tra Berlusconi e per esempio Di Pietro e la compagnia di giro del Fatto eccetera, secondo me no, insomma il paragone non regge. Questo equivarrebbe,
perché non regge?
Ma perché, diciamo, in linea di massima, perché equivarrebbe a dire che Berlusconi fonda il proprio consenso sulla base di un di di un odio politico, insomma, quindi di un...
Nei confronti della sinistra.
Sì, ecco, che questo voglio dire, può aver funzionato una sola volta nel 1994 e non comunque non con certi argomenti. Certo, non è che Berlusconi le mandi a dire, Berlusconi e i suoi, voglio dire, fanno propaganda 24 ore su 24, perché se poi a un dibattito inviti Gasparri o inviti Buonaiuti, alla fine, ormai è da anni che si fa la campagna elettorale permanente, però, e concludo, il paragone, lo dicevi anche tu, non ci sta, perché insomma non dicono nazista, piduista, ci vuole la mazza, eccetera eccetera. Io credo insomma che la differenza ci sia, e c'è da fare un ragionamento complessivo sull'imbarbarimento del clima politico, e c'è da ragionare sul fatto che una parte del mondo politico non faccia anche, come posso dire, mercimonio, oppure faccia anche un affare editoriale talvolta lavorando a questo odio politico, perché alla fine odiare Berlusconi è uno sport, è un affare, è una collana editoriale, è un lavoro.
L'Alfano che cos'è che diceva?
L'Alfano, aspetta che me l'ho segnata qua. L'Alfano ha detto,
Alfano, che è uno parlamentare,
Sonia Alfano, ecco, che insomma è una delle idee di Di Pietro, portare costei al, che ecco, lei non so se sia una disturbata mentale, perché chiariamo anche questo, la linea che divide un disturbato mentale da un non disturbato non è l'uso di psicofarmaci, se no in Italia ci sarebbero circa 8 milioni di disturbati mentali, è molto soggettivo il ragionamento. Ribadisco che non esprimo la mia solidarietà nei confronti di Berlusconi o di chi sta strumentalizzando le mie parole per alimentare una polemica faziosa. E poi su Maroni ha detto: Maroni è un pregiudicato per aver azzannato violentemente il polpaccio ad un poliziotto, chi è allora che soffia sul fuoco dello scontro e avvelena il clima politico? E Maroni, perché ha zannato la polpaccia,
perché è un pregiudicato,
perché è un pregiudicato, perché ha cercato un cannibale, insomma. Vabbè, ha detto questo.
Massimiliano da Siena, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, innanzitutto Dica. Complimenti per il clima democratico che anima sempre la sua trasmissione, e poi mi permetta di aggiungere anche a me a condannare la violenza, perché non è una semplice frase retorica, è una cosa che ritengo insopportabile.
Giustamente un ascoltatore mi fa notare un ascoltatore con un messaggio: basta con questa ipocrisia, io come tanti italiani ho gioito per quanto è successo in Piazza Duomo, e basta con la vostra ipocrisia. Guardi che qui c'è il contrario dell'ipocrisia. Io so benissimo che ci sono molte persone che non dico che hanno gioito per quanto è successo in Piazza Duomo, ma la prima cosa che hanno pensato, beh, insomma, alla fine se l'è meritata, se l'è cercata. Ci sono tantissime persone, io conosco anche persone, insomma, non proprio squilibrati o che prendono psicofarmaci, come diceva prima Filippo Facci, ma persone inserite in pieno nella società, manager, eccetera, che non dico contenti, però insomma non particolarmente schifati, sì, contenti si può dire, non particolarmente schifati perché un souvenir con il Duomo è stato tirato in faccia al Presidente del Consiglio.
Comunque, appunto, io personalmente non ho gioito per niente, pur non essendo nemmeno, diciamo, di quella parte politica, ecco. Ci tenevo a strutturare un aspetto, però, quando si dice di svelenire il clima politico, cioè, mi sto chiedendo se un metodo per svenirlo, o perlomeno per portarlo su un piano più nobile, è farlo portare sui problemi concreti delle persone, nell'ambito economico, nell'ambito del risolvere questa difficile congiuntura.
Così dovrebbe essere, però non accade mai poi alla fine, per cui ci siamo stancati anche di dirlo e di ripeterlo. Dove andiamo? Carlo da Ferrara, buonasera.
Salve, buonasera.
Dica.
Io volevo fare semplicemente un'osservazione rispetto a quella che è la mia esperienza e quello che ho visto dai filmati dell'aggressione di Berlusconi. Sì. Io ho frequentato delle palestre di arti marziali, ma purtroppo di vedere una volta delle fratture del setto nasale. Sì. Effettivamente è un genere di frattura che di solito produce un sanguinamento molto copioso, è non proprio una perdita di sensi, ma comunque
lei mi sta dicendo che non è vero che c'è stata una frattura del setto nasale, insomma le lesioni, le prognosi sono un po'...
Non voglio assolutamente fare teorie parlando di quello che io ho succedere, e diciamo che comunque il tipo di lesione di solito viene provocata in allenamento per evitare che succeda durante un incontro all'estero di box.
Carlo, naturalmente è interessante il suo ragionamento, è interessante che lei la prima cosa che abbia visto quando è stato ferito Berlusconi e l'entità delle ferite così in televisione, però francamente non pensare che ci sia stata una manipolazione nel referto medico mi sembra un'altra delle tante dietrologie. Questa non l'ho letta oggi, ce ne sono tantissime di dietrologie. Per esempio c'è un regista che ha scritto, autore del libro L'omicidio Berlusconi, pubblicato da Edizioni Clandestine, da cui è stato tratto il film Ammazzato Berlusconi, un tale Andrea Salieri, che dice: un caso montato ad arte è stato il PDL. Va bene, Ernesto da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, niente, io ho telefonato per esprimere il mio dispiacere, cioè da ieri sera, quando ho visto quest'uomo aggrappato alla macchina insanguinato, sì, mi sono venute in mente chissà perché le parole di quel fotografo di Parolo che fa i ricatti o presunti ricatti, sì, Fabrizio Corona, che dice che si vergogna di essere italiano.
Com'è che l'ha definito Corona, mi scusi?
Non è Pipparolo.
Fotografo di Parolo, no?
Ne ha tanti, ma Pipparolo.
Adesso poi la... io non abito a Roma da tanti anni, però Pipparolo più o meno me lo ricordo cosa significa. Adesso francamente
a Milano vuol dire un'altra cosa.
Com'è che le è venuto in mente questo termine, Ernesto?
Di uno che gira intorno ai VIP, che ne trae.
Ah, Pipparolo. Abbiamo capito tutti un'altra cosa. Abbiamo capito. Adesso Corona,
no, siamo maliziosi, vedi, colpa nostra.
Con la P di Palermo, sì, ho capito,
no,
questo.
No, no,
esatto, a Corona tutto si può dire tranne quello. Sì, magari anche quello.
Non lo so, però... mi permetto perché non lo conosco.
Sarebbe
comunque
scemo.
Pipparolo perché gira intorno ai VIP e fa le foto.
Le perversioni sono tante, però insomma, questa Corona magari non ce l'ha. Insomma,
No. Ma volevo dire.
Pipparolo,
che...
vabbè.
Mi è venuto in mente lui perché il giorno prima aveva detto che si vergognava di essere italiano. Io ieri sera mi sono vergognato di essere italiano.
Ho avuto. E perché mai lei si è vergognato di essere italiano? Lei si deve vergognare magari per la persona che ha.
Pronto?
Sì, la sento.
Vedere quell'uomo aggrappato alla macchina insanguinato e pensare che è il capo del governo italiano ha dato un dolore, un dispiacere e anche una rabbia e un senso di vergogna. Un senso di vergogna perché sapevo che avrebbe fatto di tutto il mondo, io giro un po' anche all'estero, mi è dispiaciuto tantissimo. E purtroppo però a fare gara a chi fa soffio sul fuoco mi sembra anche un altro esercizio abbastanza idiota, perché tanto ci soffiano tutto sul fuoco. Lei ha ragione, c'è gente che ancora è ubriaca perché da ieri sera non gli è sembrato vero, dalla gioia ha preso delle sonore sbornie per la gioia di questo Duomo di Milano sui denti di Berlusconi. C'è tanta gente in Italia che rappresenta proprio la più sana imbecillità italiana, che non capisce che cosa vuol dire la democrazia, e dobbiamo convivere con questi, col contadino della Vambrebano, il pescatore di Trapani che votano e quindi
che magari sono delle brave persone. Adesso lei cosa vuole, le elezioni per censo, non so per quale criterio, Ernesto. Va bene, Daniele, provincia di Vicenza, buonasera Daniele.
Buonasera,
dica.
Grazie per l'opportunità. A parte la solidarietà ovviamente, comunque Berlusconi.
No, basta con la solidarietà, anni. Basta, non ne posso più.
Cosa devo fare, un uomo di 75 anni preso dal volto.
D'accordo, lei è solidale, facciamo che lo dico
problema,
io per tutti quelli che interverranno dopo.
Si scatenano determinate cose nell'animo di alcune persone, soprattutto magari persone che hanno effettivamente dei problemi psichici gravi, come questa persona, severo. Se è vero quel che si dice, e prenderlo così con questo modellino del Duomo di Milano, probabilmente questa persona è scattato. Uno certo che l'anno scorso durante le elezioni dava, posso dirlo, quella parolaccia, no? Agli elettori della sinistra, non era dei coglioni, agli elettori della sinistra, certo non può
che poi non era le scorse elezioni ma nel 2006 comunque.
Sì, non certo non può che scatenare reazioni diciamo eccessive da parte che ha determinati problemi probabilmente. Lo dico, certo bisogna dire al signor Di Pietro di stare tranquillo, calmo e non lasciarsi andare con determinate dichiarazioni subito nel post tragedia, ma neanche bisogna santificare il signor Berlusconi almeno.
E chi lo sta santificando? Non stiamo santificando nessuno.
L'impressione che avevo nella trasmissione, sì, nell'anteprima.
Ma nessuno lo santifica, noi siamo, io almeno personalmente, qui poi mi confronto con tutti come al solito, è quello di fare un po' le pulce alle dichiarazioni post Piazza del Duomo, punto. Stiamo facendo semplicemente questo, stiamo cercando di un po' vedere qual è il clima politico che si crea dopo dopo questi avvenimenti. La ringrazio. 800 24 00 24. Qualcuno dice, Filippo, sostiene che bisognerebbe, poi non succederà, creare una sorta di cordone sanitario intorno a Di Pietro.
Beh, sanitario può essere.
Che
certo, no, nel senso che ma no, vabbè, è un vecchio problema della sinistra, voglio dire, lo stesso problema in cui è accaduto fatalmente Veltroni, se intendi cordone sanitario, cioè diciamo facoltà di non allearsi politicamente con lui, un pochino come veniva fatto agli anni 70 con l'MSI, una cosa del genere.
Sì.
No, non so chi lo sostenga, io di sicuro, però questo dimostra che il problema, diciamo, denunciato dalla resistenza stessa politica di Pietro appartiene a una parte apparentemente inestinguibile dello stesso PD, ovvero sia, lo si è visto anche ultimamente alle manifestazioni, cioè il PD non riesce elettoralmente a staccarsi da quella parte, diciamo, un po' intollerante, che fa comunque dell'anti-berlusconismo o dell'anti in generale, diciamo dell'antagonismo, soprattutto nella sua parte giovanile, un modus che ha sempre fatto parte della sua doppiezza in senso neutro, perché appunto dall'altra c'era l'arte di governo. Poi il fatto che Di Pietro, insomma, tra l'altro Di Pietro l'aveva prevista questa, l'aveva detto l'altro giorno, oddio, Di Pietro da agosto ad oggi, io ho conteggiato che ha detto qualsiasi cosa, che sarebbe esploso il fenomeno delle Brigate Rosse, ci sarebbe stato l'autunno caldo, eccetera eccetera,
e aveva previsto che ci sarebbe stato l'altro un'esplosione.
L'altro giorno ha detto non mi stupirebbe se eccetera eccetera, e che dimostra appunto che conosce bene, insomma ha un certo fiuto nell'intercettare il pensiero dei disturbati mentali in questo caso, ma che in qualche maniera non che giustifichi, non che appoggi, però insomma andiamo a vedere un pochino anche che cosa dicono, non ufficialmente attraverso le solite dichiarazioni ufficiali, ma nei blog di un certo giro, appunto Compagnia di Giro la chiamavo prima, vediamo persone contente che alla fine, da una frase di totale solidarietà, ecco rovesciamo le cose, di Antonio Di Pietro nei confronti di Berlusconi, avrebbe tratto una sensazione di delusione. Quindi alla fine è fare politica, è cercare consenso anche attraverso una mancata solidarietà e un dire che Berlusconi se l'è cercata. Berlusconi ha veramente tanti difetti, però io non credo che più di quanto sia fisiologico, voglio dire, avere dei nemici, meriti di avere i duomi sulla faccia, insomma, in miniatura. Poi vabbè, tutti i leader di un certo tipo dividono moltissimo, e hanno dei nemici o degli amici anche che per troppo affetto cercano di farli fuori, da Reagan a John Lennon, però ecco, voglio dire, Berlusconi non so che significa che se l'è cercata, so che nessuno ha diritto di dirlo.
Andrea da Firenze, buonasera.
Giuseppe?
Sì, prego.
Sì, la sento un pochino con una eco. Senta, buonasera Giuseppe. Io sono quello che una volta l'ho chiamato Cicisbeo, se lo ricorda Berlusconi.
Berlusconi.
Qualche tempo fa, no?
Non me lo ricordo, Andrea, non posso ricordarmi di tutto.
Comunque, senta, in breve, volevo dire che io condivido quello che dice la signora Bindi, deputato Bindi. Prima cosa di tutto, il premier di un paese, di qualsiasi paese, non si può permettere di esprimersi con un linguaggio da ultra di calcio, come fa il nostro premier. Nessuno dice, beh, è bene che si sia beccato qualcosa in faccia, ma guardi, quando io lo sento parlare, io una volta l'ho visto in una trasmissione televisiva, che c'era in contrapposizione i tifosi, quelli che tifavano per Diliberto e quelli che tifavano per il nostro premier, scusi tanto, cioè dico, ma qui stiamo andando fuori di testa. Poi siamo tutti signorini, siamo tutti belli, siamo tutti lì venuti, piovuti dall'alto, e ci si dice, ma come mai? Come mai? Perché lui questo clima
no,
di
Andrea, scusi un attimo, a me stupisce non che si possa parlare del linguaggio di Berlusconi, delle cose che può dire Berlusconi, del modo in cui le dice, non mi stupisce questo, mi stupisce che un secondo dopo, la prima reazione che c'è quando uno viene colpito in faccia da una statuina, e veramente, adesso al di là di quello che dice Maroni, poteva essere ucciso, questo forse è esagerato, a meno che non ci si immagini una sorta di la punta del Duomo conficcata nella tempia in stile cinematografico, però oggettivamente, insomma, poteva succedere qualcosa di molto più grave, sicuramente poteva perdere l'occhio, bastavano pochi centimetri. Eccoci qua di nuovo in diretta dall'Aula Magna dell'Università Bocconi di Milano, 800 24 00 24 per chiamarci. Direi di sentire il modo in cui i telegiornali di prima serata affrontano la questione Berlusconi il giorno dopo. TG5.
Almeno altre 24 ore in ospedale per il premier. È sofferente e si nutre a fatica. L'amarezza di Berlusconi, io voglio il bene di tutti, perché tanto odio? Maroni ha rischiato di essere ucciso. Napolitano, anche se è il gesto di uno sconsiderato, dobbiamo essere tutti allarmati. Torni il confronto civile. Alfano, non è solo il gesto di un folle. L'aggressore in carcere confessa, l'ho colpito per odio politico. Nelle tasche aveva altri oggetti di grosse dimensioni. Un'azione premeditata. Dal premier Fini, Schifani e il leader del PD Bersani. Bufera su Di Pietro e Bindi. La notizia sui media di tutto il mondo, paterna vicinanza del Papa che deplora l'aggressione, solidarietà dai capi di Stato e di governo del mondo.
Titolo unico addirittura del TG5, sentiamo invece TG1.
L'aggressione a Berlusconi, la ferita al volto più grave di quanto ipotizzato, il premier resterà in ospedale altre 36 ore. Maroni, il premier ha rischiato di essere ucciso, aggressione per motivi politici, oscurare siti violenti, si indaga per minacce. Napolitano, torni il confronto civile, misurare le parole in TV e piazze, Schifani al Tg1, Berlusconi al diritto di governare. Solidarietà dalla politica, Bersani, condanna incondizionata, polemiche per parole di esponenti opposizione, Gianni Letta da premier l'invito ad andare avanti. Processo breve per il CSM, il disegno di legge in contrasto con la Costituzione, il parere negativo votato a maggioranza. Strage di Viareggio, le immagini mai viste del disastro ferroviario riprese dalle telecamere di sicurezza della stazione.
Va bene, poi ci sono le frasi
Nevina Abruzzo, piogge
sostanzialmente inutili come quelle del presidente della Senato Schifani, per carità. Sono figure istituzionali e dicono quello che dicono, ma insomma Berlusconi ha diritto di governare, perché prima dell'oggetto tirato in faccia non aveva diritto di governare. Sentiamo anche la 7.
Silvio Berlusconi dovrà passare almeno un'altra notte in ospedale. Le sue condizioni appaiono più serie di quanto sembrasse subito dopo l'aggressione, lo ha detto il suo medico curante. Il ministro dell'interno Maroni, il premier, ha rischiato di essere ucciso. Prime dichiarazioni ai magistrati di Massimo Tartaglia, da 10 anni in cura psichiatrica, ha agito per motivi politici. La preoccupazione del capo dello Stato, necessario misurare le parole e fermare l'esasperazione politica. Intanto, dopo le polemiche sulle parole di Di Pietro, Berlusconi è un istigatore, ecco quelle su Rosy Bindi. La presidente del PD aveva specificato che anche il presidente del Consiglio e la sua maggioranza si devono sentire responsabili del clima di odio che pervade il paese, insorge.
Vabbè, insomma, i titoli sono sempre gli stessi, naturalmente alcuni telegiornali mettono in evidenza alcune cose e altre cose diverse. Lavori in un bar a Firenze, scrive un ascoltatore. Oggi c'è stata una sorta di euforia generale, tant'è che ho proposto Tartaglia come nuovo segretario. A me ha ricordato in realtà la vicenda Tartaglia, anche se è stata molto più grave, quella del, ricordate, del tizio che ha tirato la scarpa a Bush, addosso a Bush. Sono cose completamente diverse, però anche lui a un certo punto è diventato una sorta di eroe nazionale. I contesti sono diversissimi, e però hanno qualcosa in comune. In fondo anche Bush è stato dipinto da una certa pubblicistica, soprattutto europea, come il male assoluto. Andiamo a sentire qui dall'Aula Magna una delle persone presenti, Roberto, 23 anni credo.
Sì.
Facoltà?
Economia. Sì, io sono rimasto stupito dalle critiche nei confronti di Pietro, dalle polemiche che sono state fatte. Mi è sembrato un po' nel 1984 di Orwell, quando il nemico Goldstein viene additato, perché Di Pietro fondamentalmente è stato colpevole di avere previsto che ci potevano essere danni a Berlusconi, o comunque che poteva sorgere violenza da un clima di odio. Quello che mi stupisce che giusto 10 minuti dopo l'aggressione, ieri sera, Bonaiuti avesse detto: ah, Berlusconi aveva previsto tutto quanto. E anche Berlusconi l'aveva previsto, ma allora perché Berlusconi può prevedere le cose e Di Pietro no?
Sì, no, sono quelle di Bonaiuti, sono frasi dette un po' a caldo. Ricordava Bonaiuti, sì, no, ricordava Bonaiuti una conversazione in macchina, se non sbaglio, poi ieri stavo seguendo la diretta, una conversazione in macchina avuta con Berlusconi prima di arrivare a Piazza del Duomo, in cui Berlusconi gli avrebbe detto, poi bisogna naturalmente, queste cose non si sanno mai con esattezza, avrebbe detto: beh, sento un clima piuttosto strano, speriamo che non succeda nulla, eccetera eccetera. Però insomma questo non credo che sia, anche perché è stato rivelato dopo, mentre Di Pietro quelle cose le ha dette. Anzi, fra poco vorrei fare risentire le frasi di Di Pietro sulla violenza. Volevi aggiungere qualcosa?
No, perché appunto prima diceva Facci, sosteneva che Di Pietro avesse un certo fiuto per le psicopatie della gente, e per fortuna che anche Berlusconi almeno 10 minuti prima si sia accorto di essere un pochettino così odiato.
Allora,
è una battuta.
No, volevo sentire da Facci una cosa. Io penso che sia una stupidaggine questa cosa dell'oscuramento dei siti internet, dell'oscuramento dei siti su Facebook che inneggiano a Tartaglio, dei siti contro, perché se uno mette mano a quella roba lì poi non se ne esce più, no?
Questa è una domanda retorica, perché tu sai che la penso come la penso, cioè è una sciocchezza pensare di oscurare come se fosse un problema internet. Internet è una somma, in questa accezione perlomeno, di sensori. Possono essere utili per sapere che cosa pensa una moltitudine di italiani, per come sarebbero disposti a esprimere un proprio pensiero in maniera anonima, ma sono persone che, voglio dire, non hanno una personalità fisica e giuridica, cioè non esistono da un certo punto di vista. Quindi voglio dire, nessuno va comunque su internet a farsi titillare, a farsi sobillare per via di una sorta di sfogatoio che in quelle accezioni lì ha la stessa funzione di un giochino elettronico, voglio dire. Per cui voglio dire, vabbè, vai a chiudere internet, che succede? Che per sapere che cosa pensa una certa categoria di persone allora vai a fare i sondaggi? Beh, diciamo che sono una categoria di sondaggi particolari, i sondaggi più o meno della gente particolarmente livorosa e, a mio modo di vedere, vigliacca, perché sono sempre nascosti dietro i nickname, e comunque non fanno davvero parte del famosissimo paese reale a cui rapportarsi.
Tra l'altro, quando la settimana scorsa o due settimane fa ho detto che le manifestazioni politiche, perché di questo si trattava il 5 dicembre, danno più garanzie quelle organizzate dai partiti, invece quelle organizzate dal cosiddetto popolo della rete sono sempre un'incognita, perché insomma sono anche difficilmente rintracciabili le persone, eccetera. Mi hanno assalito tantissimi ascoltatori dicendo: no, la società civile, la rete, noi siamo orgogliosi del fatto che non sono i politici o non c'è la politica dietro la nostra manifestazione. Ma io ho detto: guardate che non è una garanzia il fatto che non ci siano i partiti politici, e il fatto invece che la cosa...
Assolutamente, una volta i partiti politici avevano oltretutto appunto il servizio d'ordine. Tra l'altro mi viene da dire che è stato rilevato dalla stampa internazionale che all'estero manifestazioni specificamente contro una persona in quanto persona e non contro dei provvedimenti a margine dei quali una persona ha fatto un'azione di governo eccetera eccetera, all'estero non esistono, però forse li stiamo esportando. L'avrei letto che stanno pensando di fare il North Sarkozy Day, al che, visti i risultati, tra l'altro Sarkozy ha fatto i salti di gioia.
Va bene, ascoltatori, andiamo a Parma. Oronzo, buonasera.
Oronzo.
Sera, salve.
Oronzo, come Oronzo Canà.
Sì. Senta, io volevo intervenire dicendo solamente questo.
Immagino che la figura di Oronzo Canà la perseguiterà.
È Oronzo di Cadore, giusto?
No, questo non troppo. Diciamo, mi ha perseguitato per un po' nella mia adolescenza, ma poi dopo va bene così. Non è il nome ciò che conta. Ascolti, no, io penso che Berlusconi... Non istigatore, Berlusconi abbia bisogno, io sono un elettore del PD, sgombro subito il campo da equivoci, no? Sì. Però Berlusconi abbia bisogno di un clima che non sia un clima pacato, equilibrato, ma un clima di forte tensione. Pensiamo solamente al fatto che lui dica: chi non vota me non penso si definisca coglione, chi vota per l'altra parte. Pensiamo a tutti... Io sono completamente d'accordo con quel studente che è intervenuto prima, dove diceva che Berlusconi ci sguazza in questo clima.
Dice che un clima di divisione del paese, un clima in cui c'è l'amico e il nemico, l'odio tra una parte e l'altra, è il clima ideale per Berlusconi, cioè il clima in cui Berlusconi vince, in cui può altrimenti Berlusconi che fine fa? sparisce, non ha più consenso, secondo lei?
Un elettore del PD, no? Oggi, sì. Ancora oggi, io parlo almeno in Parlamento, l'opposizione in Parlamento non c'è nessuno che si possa. Io non ho mai votato per il Partito Comunista, non mi sento un comunista, ma lui e la sua parte politica continuano a istigare, a chiamare comunisti questa sinistra che. Cioè, basta, ma perché non ci si contrappone in maniera. Siamo nel 2009, quasi nel 2010. E allora io dico che Berlusconi, se viene meno questo, viene meno anche.
Non lo so, la controprova non c'è. Grazie Oronzo. Io saluto Filippo Facci che deve scappare all'infedele di Gad Lerner. 800240024 è verissimo, anche se ci va controvoglia, non è vero neppure questo. Pubblicità.
Questo è vero invece.
E siamo in compagnia del professor Angelo Dorsi, docente di storia del pensiero politico, Università di Torino. Salve.
Buonasera
Dorsi. Allora, su Micromega leggo: l'aggressione a Berlusconi è l'ineccepibile posizione di Di Pietro. Cioè, secondo lei, Di Pietro, che 10 minuti dopo l'aggressione a Berlusconi sostiene che Berlusconi è un istigatore, naturalmente dà la solidarietà a Berlusconi e quello l'abbiamo detto è scontata, ma dice che è un istigatore, in fondo ha ragione.
Non in fondo, anche all'inizio ha ragione, non capisco questo scandalo.
In fondo o all'inizio? Perché non capisce lo scandalo?
Sono stupito dello scandalo. Dov'è lo scandalo? Cioè, quest'uomo, Silvio Berlusconi, sta seminando odio da anni. Cioè, questo era appena reduce da un comizio in cui si è messo a insultare la piazza ancora una volta. Due giorni prima era.
No, veramente, scusi, Dorsi. Dorsi.
Europei, e ha detto cose terribili sul sistema italiano contro. Le regole del gioco, contro le istituzioni di garanzia, la presenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, cioè si è messo a gridare io ho le palle, che nelle traduzioni che sono state diffuse ovviamente sono state emendate. Allora, e quando ha chiamato quelli che votano a sinistra coglioni, ce lo vogliamo ricordare? Allora cos'è questo scandalo? Questo uomo ha seminato vento e raccoglie tempesta, dopodiché è evidente che questo non è un modo di fare la lotta politica, nessuno ha mandato questo pazzoide a tirare l'oggetto contro Berlusconi, ci mancherebbe, e però non è che possiamo dire semplicemente no, non è così, né si può dire che l'odio viene seminato dalla sinistra, non è vero, è quest'uomo che sta incanagliando la vita politica italiana, questa è la mia opinione. Quindi Pietro ha detto una cosa, mi pare che tanti hanno pensato, e lui ha avuto il fegato di dirla ad alta voce.
Senta Dorsi, io non sono d'accordo con quello che dice lei, le spiego subito perché non sono d'accordo. Le parole e il linguaggio di Berlusconi possono essere spesso fuori, diciamo, dalle righe e anche fuori da una certa cultura politica italiana, no? D'altronde siamo in molti e sono in molti a sostenere che Berlusconi è un'anomalia nella politica del nostro paese, su questo non ci sono dubbi, che qualche volta Berlusconi abbia detto delle cose che non stanno in cielo né in terra dei magistrati, non c'è dubbio. Però quello che mi sfugge è il collegamento tra il modo di parlare di Berlusconi, tra le posizioni politiche che sostiene Berlusconi, anche in modo virulento, se vogliamo, anche in modo esagerato, spesso nei comizi, bisogna dire, nei comizi, come lei sa, si esagera sempre.
Cambia il registro.
Esatto. E l'istigazione. Io questo non capisco. È l'istigazione. Cioè, qual è il passaggio logico tra posizioni politiche, ripeto, contestabili, posizioni politiche anche spiegate in maniera forte, in maniera decisa, spesso nell'ambito di un comizio, ma non solo nell'ambito di un comizio. Berlusconi certe posizioni sui magistrati non è che le dice solamente durante i comizi, spesso anche davanti alle telecamere, davanti alle telecamere di Porta a Porta o di un'altra trasmissione televisiva. E l'istigazione, cioè l'istigazione è una cosa ben precisa. Dire che alcune frasi di Berlusconi portano alla violenza significa, insomma, sostenere che Berlusconi e le frasi di Berlusconi giustificano chi si scaglia contro di lui in maniera violenta, o no?
Ma io non l'ho interpretato in questo modo, non mi pare, non ho intervistato Di Pietro, non mi pare che volesse dire quello. Ad ogni modo io posso dire come la penso io, non come la pensa Di Pietro, quindi non posso neanche.
No, certo, entrare. Infatti sto parlando di quello, certo, che pensa lei, non di quello che pensa Di Pietro.
Io ritengo che la posizione di Berlusconi sia veramente una posizione contro il sistema istituzionale della liberale democrazia. Questo è il
però scusi, però voler cambiare il sistema istituzionale, anche la voler cambiare la Costituzione, non è che sia di per sé una cosa eversiva, cioè, anche perché non è che la vuole cambiare con le baionette.
Scusi, è eversivo eversivo dire che la Corte Costituzionale è fatta da comunisti, è eversivo dire che i magistrati.
Ma quella è una posizione politica, ma quella è una posizione. I malati di mente è evidentemente una stupidaggine. Ma dire che la Corte Costituzionale è formata da giudici che hanno un'ispirazione o comunque sono nominati dalla politica, e dunque lo diceva, come lei sa benissimo, non sulla sinistra naturalmente, che aveva dei dubbi sulla formazione della Corte Costituzionale, anche Togliatti. Cioè, avere delle idee sulla Corte Costituzionale non è che sia eversivo, poi Berlusconi sbaglia i modi, i termini.
È veramente una menzogna clamorosa, così come considerare comunisti tutti quelli che non sono d'accordo con lui. Ma dove sono questi comunisti? Cioè, tutta la posizione di Berlusconi è estranea alla democrazia, questa è la verità.
No, però io guardi, quando lei sostiene che Berlusconi dice delle stupidaggini sulla Corte Costituzionale, sono d'accordo con lei, però che tutto questo sia estraneo alla democrazia francamente non lo capisco, perché se uno dice che Berlusconi è estraneo alla democrazia, se Berlusconi è il dittatore o Hitler addirittura, come scrive Barbara Spinelli o come dice Barbara Spinelli in un'intervista al Fatto dell'altro giorno, quando si dice che Berlusconi va cacciato dal Parlamento come sostiene Patrizio Bertelli, sto facendo gli ultimi due esempi che mi capitano sotto mano, insomma questo significa che bisogna andare col fucile in montagna a sparare, o no?
No, io credo semplicemente che Berlusconi debba essere chiamato in causa per i reati che ha commesso, se ne ha commessi, tutto qua, e deve sottoporsi al giudizio delle istanze istituzionali a cui...
E anche su questo posso essere d'accordo con lei, che uno debba andare ai processi, si debba far processare, e va bene, d'accordo. Dopodiché, evocare i dittatori, evocare una situazione estrema,
ma le posizioni di Berlusconi non sono dittatoriali.
Ma assolutamente no, ma la dittatura cosa c'entra?
Io sono il miglior presidente del Consiglio degli ultimi 150 anni.
Ma questa è una frase scherzosa buttata lì da Berlusconi?
Ma non è una frase scherzosa, ma smettiamolo di dire che Berlusconi scherza, che è un simpatico, ma non è vero.
In alcuni casi scherza, in altri casi non scherza.
L'altra faccia della comunicazione, anche tanti dittatori hanno fatto così, cioè Berlusconi ha in mente un progetto eversivo, questa è la verità, cercando di materializzarlo, è il progetto di Licio Gelli, programma di rinascita dell'Italia, andate a vedere il progetto di Gelli e vedete il programma di Berlusconi, e lui è affetto da un vero e proprio delirio di onnipotenza.
Però mi scusi Dorsi, lei è molto sincero, e devo riconoscere, secondo lei Berlusconi attua un programma eversivo. Ora, contro qualcuno che attua un programma eversivo, l'unica cosa da fare, e non capisco perché lei non si stia preparando a questa evenienza, è armarsi, passare a contrattacco anche dal punto di vista violento. Cioè, la conseguenza di questo ragionamento è questa.
Io sono per usare le armi della critica, non la critica delle armi. E quindi sono per il rispetto delle regole istituzionali. Quindi io sono liberale, guardi, assolutamente. Ma sono liberale autentico.
No, certo, Dorsi, però io stavo facendo un discorso un po' paradossale, naturalmente. Cioè...
è una provocazione, vada in
montagna. No, ma non è una provocazione,
quando
però, se lei...
quando sarà il momento di andare in montagna, si entra in montagna. Non è il momento di andare in montagna, ma certamente la situazione la trovo... Infatti io ho scritto in quest'ultimo pezzo del mio blog su Micromega, non siamo alle barricate, ma siamo di sicuro all'emergenza nazionale, che si costringe a ergerci, anche nella modestia delle nostre forze, a difendere i principi di legalità della vita pubblica e a tutela delle istituzioni di garanzia, la Quirinale, il Palazzo dei Marescialli, sede della Corte Costituzionale, e anche idealmente davanti a ogni procura della Repubblica, a ogni tribunale o corte d'assise.
E che bisognerebbe fare?
Credo si debba fare.
E dunque, concretamente, quando lei dice proteggere queste istituzioni, cosa significa poi nel concreto? Cioè mettersi di fronte tipo girotondo?
Colpo su colpo agli attacchi, agli insulti che vengono alla magistratura ogni giorno dal Presidente del Consiglio e dai suoi uomini, e se sarà il caso faremo manifestazione tutte le settimane, andremo davanti ai tribunali, in ogni sede tribunale, di Corte d'Assise o di Procura della Repubblica. Faremo un presidio permanente se la situazione dovesse peggiorare.
Però in conclusione Dorsi, io vorrei ripetere la provocazione di prima. Se uno pensa davvero, io davvero sono convinto di questo, non è solo una provocazione, se uno pensa davvero che siamo in questa situazione, cioè siamo in una situazione, come lei ha detto, dittatoriale o predittatoriale, non lo so, una cosa di questo tipo, beh, allora un dittatore va abbattuto.
Ha vocazione dittatoriale, su questo
ma insomma lei ha detto che siamo in una situazione dittatoriale, vabbè, ma lasciamo perdere adesso, ha detto non ha detto questi giochetti qua. Insomma, allora anche, come si chiama, Tartaglia che tira in faccia un oggetto a Berlusconi è santo subito, la conseguenza
ma
è questa o no?
Scusi, risulta essere uno che ha problemi psichici e psichiatrici da 20 anni, scusi, o da 25,
Ho capito, però se si abbatte un dittatore, se si abbatte un
no, se si abbatte
no, e neanche il suo, immagino, no? Neanche il suo, immagino, eroe.
Ma ovviamente no. Ci mancherebbe.
Insomma, però dopo quello che lei ha detto, cioè un dittatore si abbatte, ha capito? Cioè la conseguenza logica di qualcuno che sostiene che c'è un dittatore è l'abbattimento del dittatore. No, insomma, allora, se avessero ammazzato Pinochet, lei sarebbe stato Pinochet, come si pronuncia correttamente, lei sarebbe stato scontento?
Ovviamente
se
no.
Qualcuno avesse ammazzato Pinochet nel 74, nel 75, sarebbe stato contento?
Pinochet aveva creato i campi di concentramento, aveva trasformato gli stadi in campi di concentramento. Ovviamente non siamo a questa situazione, quindi io ho scritto non siamo alle barricate, ma siamo all'emergenza nazionale. E quindi dobbiamo difendere le istituzioni, questa è la mia posizione, difendere le istituzioni di garanzia, le istituzioni che definiscono il sistema liberale. È solo questo, in questo momento è questo. Dopodiché tutta la situazione io la considero grave, perché l'attacco alla scuola, alla libertà di informazione e alle istituzioni di garanzia e alla magistratura sono fatti concomitanti di un processo che io giudico intimamente eversivo, che conduce, può condurre a uno stravolgimento dello Stato liberale. Questo è vero o è falso quello che ho detto? Me lo dica lei.
No, beh, secondo me non è così, però insomma adesso non ci... No, secondo me non è così, beh, sarà legittimo non pensarla come lei, forse, no, spero di sì. No, però ripeto che secondo me il salto logico immediato quando uno sostiene... Ma insomma, lei è d'accordo o no? Le faccio subito un esempio, no? Barbara Spinelli, editorialista della Stampa, moglie di Tommaso Compagna, questo non c'entra nulla, di Tommaso Padoa-Schioppa, tanto per far capire qual è l'ambiente da cui nascono... queste cose, in un'intervista al Fatto, l'ho detto all'inizio della trasmissione, sostiene questa cosa qui: siamo in una fase estrema. Vorrei ricordare il discorso fatto da Churchill ai comuni nel 1936, mentre le potenze europee si chiedevano cosa avesse in mente Hitler, lui affermò che era finito il tempo delle mezze misure, degli espedienti, dei sedativi, ma si era già entrati nel tempo delle conseguenze. Insomma, cosa avesse in mente Hitler significa cosa avesse in mente Berlusconi, nel paragone fatto dalla Spinelli. Lei è d'accordo o no? Insomma, quando uno dà a Berlusconi dell'Hitler, beh, insomma, lei non sarebbe stato contento se Hitler fosse stato fatto fuori, ne so, nel 40 o nel 39? Immagino di sì, no? Anch'io.
Beh, credo che il mondo sarebbe stato contento, no?
D'accordo. E allora, quando uno fa il paragone di Hitler e Berlusconi, significa che alla fine è contento se viene fatto fuori Berlusconi. Io questo capisco, logicamente, o no?
Ma mi pare che lei corra un po' troppo. Ad ogni modo, io sono sempre contrario alle analogie storiche, perché sono una questione molto delicata, quindi bisogna essere molto cauti nelle analogie. Quindi sono contrario all'italizzazione del nemico, insomma. Però certamente ci sono elementi della politica, della conduzione anche un po' politica da parte di Berlusconi, che fanno pensare a tentazione dittatoriale. Ma molto forti sono questi elementi, stanno crescendo, e sono quelli che ho appena indicato prima, su cui non è d'accordo, ma che io ritengo siano il quadro esatto della realtà.
Va bene, grazie professor Dorsi, grazie mille.
Prego,
buona serata. 800 24 00 24, domande dal pubblico. Credo che ci sia Olga.
Sì.
Buonasera.
Buonasera, mi chiamo Olga e studio economia per arte e cultura qui.
Dica.
Questo episodio mi ha fatto venire in mente un episodio, non dico simile, però la violenza c'entra, che è accaduto nel mio paese di origine, più precisamente Repubblica Moldova. Ad aprile, dopo le elezioni, qualcuno ha sospettato i brogli e i giovani sono usciti a manifestare. Insomma, è sfociato tutto in un'ondata di violenza che ci ha fatto rimanere senza un Parlamento, sostanzialmente. Hanno bruciato il Parlamento. E allora, per me questa è violenza.
Questa è la democrazia in pericolo, lei vuole dire.
Non
il caso italiano.
Corruzione in generale che dilaga, giornalisti che scompaiono da un giorno all'altro. Questa è la mancanza di democrazia, non una statuina.
Grazie. 20 e 29. Siamo qui, ultima parte della trasmissione, sempre in diretta dall'Aula Magna dell'Università Bocconi di Milano. Ed è il motivo per cui qualcuno di voi ci sta scrivendo, sentiamo un eco leggera. Sì, è per questo, siamo in diretta qui dalla Bocconi. 800 24 00 24, direi Venezia, Alessandro, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Sgombero subito il campo, qualche telefonata fa lei diceva basta solidarietà, ecco, da parte mia sicuramente non ne avrà di solidarietà al Presidente del Consiglio. Sottoscrivo in toto quanto detto poc'anzi dal professore, infatti la sua collaboratrice circa un'ora e mezza fa, è quasi un'ora che sto aspettando, fra l'altro sto anche lavorando, mi scuso se ogni tanto sentirà qualche rumore.
Cosa sta facendo?
Sono capotreno in ferrovia, quindi sto portando un treno attualmente.
Da dove? Da dove?
È partito da Venezia poco fa e il treno va verso Palizio, mi fermo un po' prima.
Ma a lei come l'ascolta la radio?
In questo momento tramite telefono, prima lo stavo ascoltando in macchina. Sì. Mentre
era per capire.
Sì, no, comunque dicevo, per ritornare al discorso, come avevo detto alla sua collaboratrice al telefono.
Ma lei riesce a concentrarsi sulla guida? Lei riesce a concentrarsi sulla spiaggia?
No, non sto guidando, io non sto guidando il locomotore del treno, no, non si preoccupi, non ci saranno incidenti, disastri ferroviari.
No, beh, volgarmente
la nostra figura viene identificata con quella del controllore, però il ruolo è quello del capotreno, che è un po' diverso, però diciamo che lei, se mi vede in treno in divisa, mi identifica come controllore, insomma, tutto qui.
Mentre controlla i biglietti ascolta la radio, no, ma è persa mica perché non c'è niente di male.
No, ma sono partito, no, perché sennò il ministro Brunetta in tema di fannulloni potrebbe anche dire qualcosa, quindi non pensi questo, sono appena partito, quindi ho il tempo.
Ma guardi che non c'è niente di male, basta, cioè non è che uno non può controllare i biglietti e ascoltare la radio, insomma, adesso per carità non voglio sminuire il suo lavoro, però non mi pare un lavoro mentalmente molto impegnativo, no?
No, quello sicuramente, però ci tenevo a dire due cose in trasmissione in diretta, quindi sì, ho rinviato di poco.
Forse un po' esagerato, in realtà insomma, ogni tanto bisogna guardare bene i biglietti, controllare se uno ha il biglietto.
Su questo treno conta molto di più la sicurezza che il biglietto, gli assicuro, e in quello non ci sono problemi.
Ma voi non è garantire. Che avete compiti di sicurezza particolari, cioè volevo dire semplicemente spesso il compito del controllore è un po' meccanico, no? Magari vi annoiate un po' e dunque sentire la radio o no?
Sì,
adesso
però
tutti
diciamo
i controllori dei treni mi odieranno, ci sarà la rivolta dei controllori del treno.
Dobbiamo prevenire alcune cose, segnalare la normalità del materiale, ahimè ce n'è più di qualcuna, quindi il lavoro è solido e quindi non ci sono problemi.
Va bene, allora
lo facciamo prima di partire.
Alessandro, quanta gente c'è su questo treno? Adesso mi sono incuriosito, lasci perdere adesso Berlusconi, queste stupidaggini qua.
Non so, ci sarà 150 persone circa al momento.
Ma dove va questo treno? A Parigi? Non ho capito,
questo va a Parigi, sì.
Lei dove si ferma?
Siamo partiti a Venezia, Mestre, Padova, devo dire tutte le fermate, io arrivo fino a Milano, fino a Milano dormo lì e riparto alle 5:30 di mattina, questi sono gli orari un po' massacranti.
Vabbè, in un'ora cosa come ha lavorato il suo cervello su Berlusconi?
No, beh, insomma, ho anche altri pensieri, però le cose le avevo già elaborate prima. La cosa che ci tenevo a dirle è che fatalità l'ha detta senza il rumore del treno che mi passa a fianco, comunque l'ha detta anche poco fa il professore che
lei ha detto che ha ragione, è perfettamente d'accordo con quanto diceva Dorsi. Vabbè,
quanto diceva il professore dico. Poco fa, infatti io l'avevo detto anche alla sua collaboratrice prima al telefono, che chi semina vento raccoglie tempesta, l'ha detto su.
Ma insomma, Berlusconi se l'è cercata, Alessandro, secondo lei Berlusconi se l'è cercata?
Sì, non solo questo, il clima che si è creato non in questi mesi qui, poi questi mesi sicuramente si è inasprito, però è un clima davvero molto pesante, io l'ho fatta, l'ho vissuto anche in prima persona nella politica e quindi parlo anche da ex politico. Oltretutto.
Mi faccia sentire un po' l'annuncio, c'era un annuncio del treno, mi faccia sentire un attimo.
fra l'altro sto correndo perché vede la normalità del materiale, ci sono due porte aperte, quindi devo correre anche a chiuderle.
Ecco, corre un attimo a chiudere la porta, magari succede qualche disastro, se la pigliano anche con noi. Resti collegato. Sì, resti collegato. Resti collegato un secondo. Giulia, provincia di Rieti, buonasera. Giulia?
Pronto? Sì? Pronto?
Dica.
Buonasera, no, io devo dire le cose, ma dopo aver sentito il professore di Torino sinceramente sono un po' preoccupata, e ora capisco anche gli interessi degli studenti, anche se la Bocconi, insomma, si insegnano in questo modo, io li ringrazio Dio.
No, veramente il professore non è della Bocconi.
Lo so, dico, appunto, ho sentito anche gli interventi dei ragazzi della Bocconi, che sì. Non è l'Università di Torino dove insegna il professore, ma se il livello è questo, vabbè, siamo tranquilli. Niente, io innanzitutto, ecco, volevo far presente che il 90% degli interventi erano
sì.
di giubilo, mi sembra, più o meno mascherato. Per quello che non mi è sembrato.
Comunque, insomma, Giulia, ci dica quello che pensi, quello che pensa lei.
Vabbè, io volevo dire che mi è sembrato tanto quando una donna viene stuprata e si dice se l'è voluto, se l'è tirato perché va in giro in minigonna o perché ha degli atteggiamenti, no, queste cose solitamente poi quando vengono dette la sinistra insorge, giustamente, no? Quindi questo mi dà l'idea anche della schizofrenia della nostra sinistra.
Guardi, dire che se l'è cercato una stupidaggine, adesso il paragone con una donna che gira in minigonna e che viene stuprata, francamente non mi sembra molto calzante. Giulia, la sento male, devo passare ad un'altra telefonata. Alfredo da Roma, intanto poi Alessandro chiuda le porte, faccia quello che deve fare. Alfredo,
ecco, dica. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Se permette, io approvo in pieno, sono d'accordo con Telese, quello lì che ha detto.
Vabbè, sono lei è d'accordo con lei, registriamo.
Registra perché è così, perché Telese è stato
registro che lei è d'accordo con registro che lei è d'accordo con Telese, mi dica la sua, però oltre
a dire
che...
la mia è questa. E quello lì che dice Di Pietro ha avuto effettivamente il coraggio, quello che dicono, che pensano una forte percentuale di italiani che va oltre il 50%. Io non sono d'accordo sulle cose che ha fatto questa persona, assolutamente, perché io non sono una persona violenta e quindi non lo sono, ma Berlusconi, quello lì che ha detto Di Pietro, è quello che si è, perché se lo va a cercare, perché come ha detto Berlusconi, mi permetta, Berlusconi ha bisogno di due eserciti, uno è con lui e uno è contro. Dice Berlusconi non può parlare di politica, perché se parla di politica e scende, perché la politica è parlare con gli altri e arrivare ad accordi. Se lui fa degli accordi, una parte del suo esercito, vogliamo chiamarlo così perché lui intende questo, non è più d'accordo con lui. Allora lui ha bisogno di questo clima di odio, questo clima di confronto.
Ho capito, va bene.
Mi permette una cosa, mi permette, pronto?
Dica, le permetto, pronto? Sta dicendo quello che vuole.
Una cosa, una punta a lei, mi permetta, non è la prima volta che glielo faccio, già l'ho fatto l'altra. Lei è un conduttore, lei quello che ha detto di Di Pietro, io guardi, Di Pietro non è che è una persona che è molto, però lei non se lo può permettere, mi permetta.
Non se lo può permettere.
Lei è una persona di dire che fa schifo. Lei è un conduttore, lei non se lo può permettere. No, lei non, lei ha detto
Alfredo,
che fa schifo.
Alfredo, non ho detto che Di Pietro fa schifo in quanto tale, non lo direi mai. Ho detto semplicemente che quello che ha detto Di Pietro fa schifo.
Allora, se riascolti la versione, lei ha detto Di Pietro mi fa schifo.
Certo che l'ho ripetuto. Scusi un attimo, Alfredo, mi faccia dire se mi ricordo quello che ho detto, spesso me lo dimentico anche 10 minuti dopo.
Riascolti la trasmissione.
Sì, la riascolterò. Ho detto, quando uno dice una cosa del genere mi fa schifo, però era riferito alla cosa che dice, non a Di Pietro in quanto tale, cioè non direi mai... politiche di Di Pietro, posso dire, le posizioni politiche di Di Pietro spesso mi fanno schifo, forse sarà esagerato il termine, però le posizioni politiche di Di Pietro, non Di Pietro mi fa schifo, è un po' diverso, eh.
No, ma guardi, traspare
Alfredo, traspare quello che...
Quello che lei dice, mi scusi.
No, traspare che lei fa l'interpretazione autentica di quello che penso io. Le dico, io su Di Pietro penso questo, che... quello che sostiene spesso mi fa schifo, ma Di Pietro non mi fa schifo, cioè non...
Quello che capisco, sarò una persona ignorante, mi scusi. No,
no, ma non è questione di ignoranza,
capisco,
le sto dicendo.
Allora, ma lei, se permette, io quello che capisco, quello che lei dice, io questo capisco da quello che
dice. Infatti,
allora, forse è un problema suo che non riesce a spiegarsi bene.
E questo
permetta.
Può darsi, infatti, Alfredo, può darsi.
Se lo riascolto,
me lo riascolto, però. Grazie. Alessandro da Venezia, a che punto siamo?
Sì, sono ancora qua, sono a posto, ho già fatto quello che dovevo fare.
Biglietti controllati?
Sì, controllati al volo proprio. Infatti ho anche detto che insomma ero in diretta, allora l'accudiente delle cuccette mi ha detto di dire che stasera c'è poca gente.
avevo sparato una cifra prima, probabilmente anche un po' meno di 150. Comunque, insomma, no, per finire.
Non è che ha controllato 150 biglietti in due minuti, mi sembra.
No, no, siamo in tre sul treno, non so.
Ah, ecco, quindi, ecco.
Io ho solo alcune vetture di mia competenza, e altre,
sì,
le altre no. E no, una sola cosa per finire l'intervento, perché dopo se no
sì,
ci dilunghiamo troppo. Non so,
no, ma Alessandro, noi siamo contenti di seguirla un po' nel suo viaggio. A che punto siamo col treno? A che punto siamo col treno?
Tra Padova e Vicenza siamo.
Tra Padova e Vicenza. Beh, insomma, per Milano ci vuole ancora un po'. Noi purtroppo tra un quarto d'ora finiamo.
Ci vuole ancora un po', fino alle 11:30 abbondanti sono qua, quindi non c'è problema. E, visto che ha citato anche personaggi storici, citando uno anch'io che non so se...
La linea va e viene, Alessandro, mi sente? No. Abbiamo 10, 12, 13 minuti e allora direi di andare con Verona. Maurizio, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io vorrei fare un intervento un po' fuori dal coro su questo episodio che ha riguardato Berlusconi. Io derubricherei quello che è accaduto a Berlusconi come un incidente sul lavoro, tenuto conto che la persona che ha commesso questo atto è una persona con disturbi psichici, quindi cercare dei risvolti politici, di clima, eccetera, mi sembra un po' eccessivo. E che ancora una volta nel clima italiano di non affrontare quelli che sono i veri problemi che ci sono in questo momento è un'ulteriore iattura per l'Italia. A questo proposito, visto che siete alla...
In che senso Bocconi, iattura? Mi scusi Maurizio.
No, perché su questo episodio qui penso ha occupato le pagine e gli spazi dei media da ieri, oggi, sì, e probabilmente anche nei prossimi giorni. E secondo me l'Italia non è una situazione, soprattutto per quanto riguarda le piccole imprese, in una situazione felice. E purtroppo anche tutto il parlare che c'è stato prima sulla giustizia e sui processi e sulle riforme costituzionali non porta ad affrontare i veri problemi economici che, visto che,
no, ma, ripeto, ho capito Maurizio, però non è che lei può pretendere che oggi parliamo di economia, però, di piccole e medie imprese. Lei dice che questo, la cosa che è successa a Berlusconi impedirà ancora chissà quanto al governo di intervenire sull'economia, ma io credo che le cose vanno avanti lo stesso, le cose vanno avanti nel senso i provvedimenti del governo, vuoi uno li può criticare o meno in materia, diciamo, economica, insomma, non è che vengono ostacolati dal fatto che Berlusconi parla di giustizia o altro. Certamente in questi ultimi 6 mesi, 10 mesi l'azione del governo appare un po' appannata, non ci sono provvedimenti, come dire, incisivi, c'è adesso la finanziaria naturalmente, poi vedremo, forse ci sarà una diminuzione delle tasse l'anno prossimo. Maurizio, la ringrazio. Più veloci perché andiamo verso la conclusione. Giuseppe da Roma, buonasera.
Cose brevissime. La prima, a proposito di quell'ascoltatore che parlava della frattura al setto nasale, volevo soltanto precisare che non si tratta di frattura al setto nasale, ma frattura all'osso nasale, che è per capirci quell'osso che ha la base del naso, quindi è una cosa leggermente più seria di quella ipotizzata dall'ascoltatore. L'altra cosa, ringraziamo il Dio che sia stato uno squilibrato a compiere questo gesto, perché si immagini cosa sarebbe successo se invece si fosse trattato, che ne so, di un militante dell'Italia dei Valori, pensici, non oso, dell'estrema sinistra, non oso pensare quali sarebbero state le reazioni. Tutto qua.
Bene, bene, grazie. Emanuele da Piacenza, buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie, e io l'apprezzo sempre tutte le volte che posso. Al di là di questo, ci sono molti modi di capire la realtà, alcuni sono discorsivi come quelli che lei coltiva, altri magari surreali, un po' allegorici, ma ci aiutano a mettere in relazione le cose tra loro. Allora, pensando a Di Pietro e al suo eloquio, che è un eloquio che al di là dei congiuntivi spesso è stentato, direi semplicemente come un aforisma: Di Pietro Tartaglia.
Bene Emanuele, Di Pietro Tartaglia, cioè parla un po' male, no?
Una relazione si chiama Tartaglia,
sì, ho capito, grasso, ho capito.
Quindi c'è una relazione nei nomi, in un certo senso. Certo è un approccio alla comprensione metaforico, allegorico e surreale, però mi sembra che anche da questo punto di vista la sensibilità delle persone aperte a cogliere il senso della realtà su piani diversi da quello puramente razionale e politico, possono lasciare intendere attraverso questo spunto che c'è una relazione tra Di Pietro e Tartaglia.
Lo sa qual è la relazione, secondo me, Emanuele? Emanuele, secondo me la relazione è questa. Di Pietro ha bisogno di Berlusconi per il suo consenso. Lei si immagina un Di Pietro senza Berlusconi? Beh, un Di Pietro senza Berlusconi è costretto a fare delle proposte politiche, diciamo, a confrontarsi con delle proposte politiche, diciamo, serie. Per cui, insomma, credo che Di Pietro poi alla fine non è che sia contento della sparizione politica di Berlusconi. Politica, non sarà contento. Certo. Quando succederà.
Io, al contrario di ciò di cui ha bisogno Di Pietro, sento il bisogno di vedere un Presidente del Consiglio non continuamente aggredito in molti modi. Questo è certamente il più cruento, ma ce ne sono stati altri che nell'agone della politica erano comunque inaccettabili. Di Pietro è il campione di questo tipo di
attacco.
Va
bene, grazie. Bettina da Trento, buonasera.
Buonasera. Il mio intervento è per chiedere come mai lei fa sentire sempre quello che dice Di Pietro, quello che dice la parte, diciamo, opposta a Berlusconi, ma gli interventi di Berlusconi lei non li fa mai sentire. Tipo ieri nel suo comizio, quando ha detto male, ha criticato la RAI, ha criticato i giudici, sì. Quando qualcuno si è permesso di contestarlo ha cominciato a dire vergogna, vergognatevi. Questa non è istigazione secondo lei?
No.
Come no?
No.
Comunque sì, io ho capito da che parte sta lei.
Da che
è
parte?
È a senso unico.
Che vuol dire?
È a senso unico, perché
qual è il senso? Il senso unico, cioè, qual è il senso? Sinistra, destra, centro, all'indietro?
Capisce,
che senso?
Si capisce benissimo che lei è di destra.
Perché lei classifica alla destra le persone in una in questo modo?
Beh, la classifico in base ai suoi giudizi, ai suoi interventi, ma quando intervengono le persone, quando stronca le persone, quando hanno certi giudizi, esprimono.
Perché io la sto stroncando?
No, adesso non mi sta stroncando, però succede spesso che chi la pensa critica e la pensa in modo diverso taglia corto e chiude la trasmissione.
Non mi risulta, Bettina, lei sta parlando e sta dicendo quello che vuole.
Perché lei non manda in onda quello che dice Di Pietro o la Bindi o chi per esso, quello che invece dice Berlusconi, e essendo il Presidente del Consiglio, che tra l'altro io non lo considero il mio Presidente del Consiglio, è il Presidente del Consiglio dell'Italia, si permette a dire quello che dice e a criticare, usa di quei termini che sono di una gravità inaudita. Lui è il Presidente del Consiglio, non può permettersi di dire quello che dice. Quando le persone criticano, lei sta sempre a minimizzare quello che dice, ma lui gioca con le parole, gioca con il modo di dire, con il modo di fare. Non è corretto, non è giusto, non lo deve fare, assolutamente. Lui è il Presidente del Consiglio e non può permettersi di dire quello che dice, non lo può. Ecco perché la gente è esasperata e non ne può più di lui e si contrappone così e vengono fuori queste divisioni e questo sta lui fomentando l'odio.
Non mi sente?
Sembra? No, lo so, no, che no. Tanto lei non è d'accordo.
No, Bettina, no, stavo notando che l'ho interrotta più volte in questo suo monologo, ma va benissimo. Che io non mandi mai gli audio di Berlusconi, questa francamente non so, insomma, lei magari non è un'ascoltatrice di questa trasmissione, non è un peccato mortale, ma insomma praticamente viviamo degli audio di Berlusconi. Se non ci fosse Berlusconi forse dovremmo chiudere bottega. Ce l'abbiamo l'audio di ieri, ma no, ma chi se ne frega, non lo mandiamo. La ringrazio, Bettina, di questo intervento. Lei la pensa come Michele Serra, che l'altro giorno, prima degli accadimenti di Piazza del Duomo, sostiene questo. La frase "ho l'appoggio di tutti gli italiani", Berlusconi nei TG dell'altra sera, ennesima volta che la dice, basta da sola a capire perché è così difficile per questo paese fare un passo indietro e abbassare i toni. Questo era l'incipit. La conclusione è questa: parla per te e per chi ti vota. Siamo popolo anche noi, siamo italiani anche noi, siamo milioni anche noi e con te non abbiamo niente da spartire. Ora, che naturalmente la frase di Berlusconi "ho l'appoggio di tutti gli italiani" sia letteralmente una cosa non corretta, ha ragione Michele Serra. e via discorrendo. Guido, provincia di Chieti.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, guardi, io sarò breve. Premesso che la mia posizione nei confronti di tutta questa vicenda è quella di considerare l'attacco assolutamente non politicizzato. L'attacco in sé, quello che è accaduto ieri in Piazza del Duomo, io minimamente lo associo alla vita politica. Quello che intendevo sottolineare però è che siamo giunti ad una situazione fomentata in maniera bipartisan, una situazione molto critica in cui le persone da qui a veramente imbracciare il forcone, come si suol dire, manca poco. Forse magari sono allarmista, però a mio avviso si sta delineando una situazione del genere.
Va bene Guido, devo chiudere però per questa sera. Ringrazio Alessandro da Venezia. Dove siamo arrivati, Alessandro?
Siamo a Vicenza in questo momento.
Buon viaggio. Buonasera a tutti voi.
Grazie, buonasera.
Ci sentiamo domani, la Zanzara è Radio24.it. Domani.